giardino di Albert.
Vuoi che leggo questa? Posso iniziare dicendo che sono un ragazzo di 60 anni che difficilmente si lascia abbattere dalle difficoltà. Sono ottimista di natura e vedo sempre il lato positivo delle cose. Ho un carattere allegro. Amo la natura e i motori. Ho un buon rapporto con gli altri. Rispetto tutti senza pregiudizi. In altre parole, penso di essere una brava persona e finora ho descritto le mie caratteristiche personali. Ho avuto un'infanzia felice e un'adolescenza divertente. Dopo aver terminato la scuola dell'obbligo, ho avuto diverse esperienze professionali. Ho condiviso queste parole con i curanti prima dell'ospedalizzazione. Per me è veramente bellissima questa biografia perché inserisce degli elementi del carattere e della personalità. Ci sono alcuni aspetti del passato, alcuni aspetti traumatici. C'è una grande consapevolezza di ciò che si è perso e di ciò che si ha in questo momento, che lascia comunque trasparire la paura di quello che si sta per affrontare. Quindi uno strumento importantissimo per chi andrà a prendersi cura di questa persona e che può darle il benvenuto all'interno dell'ospedale.
Marta Fadda, ricercatrice presso l'Istituto di Medicina di Famiglia dell'Università della Svizzera Italiana e affiliata al Center for Bioethics della Harvard Medical School, ci ha letto una delle biografie raccolte dal 2019 in un progetto di medicina narrativa, nato in collaborazione con il Dipartimento di Chirurgia Viscerale dell'Ente Ospedaliero Cantonale, ma anche con l'Università di Ginevra e quella di Harvard.
I pazienti che si presentano in ospedale per una chirurgia elettiva che richieda almeno 3 giorni di ospedalizzazione sono invitati a condividere la loro storia, la loro biografia e condividerla poi con il chirurgo o la chirurga che si occuperanno di loro durante l'ospedalizzazione. Dal 2019 sono state raccolte più di 100 biografie, il tasso di risposta è altissimo e le storie che le persone condividono sono ricchissime, sono meravigliose, vengono incluse poi nella cartella clinica dei pazienti e hanno accesso tutte le persone che poi vanno a occuparsi del paziente o della paziente, incluso il personale amministrativo che magari dà il benvenuto ai pazienti o si occupa poi degli aspetti più, diciamo, più burocratici della loro ospedalizzazione. Le storie sono ricchissime e i pazienti condividono dei dettagli incredibili della loro vita che sono anche apparentemente slegati dagli aspetti clinici, aspetti che per un medico non sembrano necessariamente avere valore per le decisioni cliniche, ma che in realtà hanno un valore importantissimo perché permettono alle persone di farsi conoscere come degli individui unici con la loro storia e di chiedere anche ai curanti di trattarli non solo come pazienti ma anche come persone finché sono in ospedale. E l'altro aspetto che abbiamo trovato molto interessante durante l'analisi di queste biografie è che i dettagli che condividono, oltre ad essere tantissimi, sono anche molto intimi, molto profondi. E considerando che si tratta di persone che condividono la loro storia con dei curanti che hanno visto forse una o al massimo 2 volte, questo fa appunto riflettere su quello che i pazienti si aspettano quando entrano in ospedale. E se ci pensiamo, l'ospedale è quel luogo dove per definizione noi dobbiamo spogliarci di tutto, dei nostri vestiti perché dobbiamo indossare la divisa del paziente, della paziente, dobbiamo lasciare andare i nostri oggetti più cari, l'ambiente in cui viviamo, ma anche tutti i nostri marcatori sociali, quei marcatori che dicono chi siamo e che posto occupiamo nella società, nelle nostre comunità. E quando entriamo in ospedale siamo una persona qualunque, siamo uno dei tanti. La storia permette veramente ai pazienti e alle pazienti di raccontarsi per chi sono e per quegli aspetti della loro identità a cui loro danno valore.
Conoscersi meglio per curare meglio è il nome del progetto. Perché a raccontarsi non è solo chi ha curato, ma anche chi cura, medici e infermieri. Non c'è niente di più difficile, niente di più raro che riuscire a vedersi, riconoscersi, essere visti, scriveva Virginia Woolf. La conoscenza deve essere reciproca. L'idea è di trasferire questa esperienza anche in altri reparti come pediatria e in futuro magari all'interno di case per anziani. Medicina narrativa. Ma che cos'è? nasce negli Stati Uniti dall'intuizione di Rita Charon, medico internista e studiosa di letteratura. Oggi la dottoressa Charon dirige il programma di medicina narrativa della Columbia University, un programma di studi da lei stessa fondato. Cos'è la medicina narrativa ce lo racconta proprio Marta Fadda, insieme a Stefano Calabrese, esperto di medicina narrativa e neuronarratologia, professore ordinario presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, dello IULM di Milano e presso l'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli.
La medicina narrativa nasce negli Stati Uniti e nasce da parte medica. Rita Charon cerca di cicatrizzare i problemi enormi del sistema sanitario statunitense, dove evidentemente il corpo a corpo tra pazienti e medici è sempre stato fortissimo. E quindi l'idea della medicina narrativa che nasce da parte medica è proprio quella di rendere i pazienti non più degli oggetti ma dei soggetti della cura. Affermare che la medicina evidence-based, cioè quella tecnologicamente avanzata per intenderci, non può bastare, non è sufficiente, e a fronte di questa affermazione il tentativo per esempio di rendere i pazienti protagonisti della cura, ad esempio raccontando la loro storia, raccontando i loro sintomi, raccontando la genesi della malattia, una malattia contestualizzata in un percorso autobiografico. La novità numero due, che è degli ultimi 20 anni, è quella di avere valorizzato maggiormente il secondo elemento di questo sintagma, medicina narrativa, cioè la narrazione, la narratività. Attraverso lo sviluppo delle neuroscienze, sempre a partire dalla fine degli anni 90, abbiamo scoperto che le narrazioni sono un utensile neurocognitivo di straordinario rilievo, e perché mettono in relazione tutte le componenti fondamentali del cervello umano, cioè un sistema percettivo, un sistema cognitivo, di programmazione, di predizione, spazi, luoghi, ambientazioni, linee temporali e quelle che sono i protagonisti, gli agenti si chiamano in narratologia, cioè i characters, i personaggi insomma, che vivono qualcosa in un certo luogo, in un certo momento, nutrono delle intenzioni, si propongono di realizzare alcuni scopi. Ecco, queste cinque componenti, tempi, spazi, agenti, persone, intenzioni, desideri e scopi, vengono messe in relazione solo dalle narrazioni. Quindi le narrazioni arrivano a non solo a esprimere molto di più l'io, l'individuo, ma arrivano addirittura a curare l'individuo nella misura in cui l'individuo prende corpo esattamente quando racconta.
È una medicina arricchita dalla conoscenza di quello che possiamo fare con il potere delle storie. Non cerca di sostituire il paradigma medico, ma ne riconosce i limiti e rimette al centro di questo paradigma il ruolo importantissimo della biografia, e quindi non solo degli aspetti biologici. Tradizionalmente la medicina opera sul paradigma biomedico e quindi mette al centro gli aspetti di funzionamento fisiologici, biologici del corpo umano. La medicina narrativa si focalizza soprattutto sulla competenza narrativa dei curanti. Quindi l'idea è di dare degli strumenti attraverso delle formazioni, ma anche attraverso un lavoro poi quotidiano dei curanti, per acquisire la capacità di riconoscere le storie, di elaborarle, di farle proprie e poi di modificare il proprio agire sulla base delle storie che si hanno acquisite. E come si può fare questo? I diari del paziente sono un esempio, ma anche solo l'abitudine di chiedere ai pazienti di raccontarsi o di soffermarsi su quelle che sono le loro esperienze vissute con la malattia, con la salute in generale, può veramente fare la differenza. Non sono necessari degli approcci strutturati, si può veramente integrare la medicina narrativa nel lavoro di tutti i giorni con i pazienti e le famiglie.
A long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile.
In sostanza è una medicina più umana, dice Marta Fadda. Eppure non se ne parla tanto. Ammetto che pure io ne sapevo poco prima di cominciare a occuparmene. Ci sfugge l'importanza delle storie, a partire dal racconto della nostra e l'impatto che possono avere nelle relazioni umane, inclusa quella tra paziente e curante. Dalle cure palliative alla lunga degenza, in contesti diversi la medicina narrativa può dare il suo contributo. Si parla di dignity therapy, terapia della dignità, nell'ambito della medicina palliativa. Davanti agli ultimi giorni di vita, raccontare, narrare la propria biografia, magari attraverso un mediatore, una mediatrice, ecco, può regalare serenità. Oppure negli istituti per persone anziane o con disabilità. Lì si parla di life story work. Attraverso testi, fotografie, video, si ricostruisce la vita in un poster, una raccolta, un diario che parla di sé.
Lawrence Stern, uno scrittore inglese, diceva che leggere una storia aggiunge un filo alla tela della nostra vita. Esattamente questo. Quando noi leggiamo delle storie, ma non necessariamente storie letterarie e storie di grande valore appunto linguistico, ma anche le storie che noi ci raccontiamo, le life narratives, ecco, noi entriamo in un'altra vita, entriamo in un altro mondo e abbiamo una possibilità di straordinario valore, e cioè di smettere di essere noi stessi per un tempo dato, il tempo di lettura di un romanzo, di visione di un film, il tempo di ascolto di una life narrative, diventiamo qualcun altro. Ecco, empatizziamo con questa altra persona, e l'empatia oggi viene considerata il grande arco trionfale attraverso cui noi impariamo la grammatica della vita e riusciamo anche a ritrovare una coesione sociale che altrimenti ci sfuggirebbe. Quindi ecco, entrare nelle storie degli altri significa non solo smettere di essere noi stessi e diventare per un tempo dato un'altra persona, ma anche curare noi stessi, perché ecco, la cura, contrariamente a quanto sosteneva la psicoanalisi di stampo freudiano, la cura si ottiene uscendo da noi stessi, quindi raccontando noi stessi in terza persona o vivendo in prima persona la storia degli altri. Esattamente il contrario di quello che diceva Freud: entra dentro te stesso e là in fondo, negli scantinati dell'inconscio, troverai la tua vera identità. Noi oggi pensiamo, abbiamo messo a punto dei protocolli proprio di cura attraverso la medicina narrativa opposti: uscire da noi stessi, vedersi a 180 gradi di fronte a noi stessi, raccontarci in terza persona. Questo funziona molto di più.
Chiediamo empatia a chi ci cura, ma poi dobbiamo dargli gli strumenti per gestire un tale carico emotivo. E su questo, dice Marta Fadda, non si fa ancora abbastanza. Lusi, da parte sua, con la facoltà di biomedicina, ha avviato corsi di medicina narrativa, ma facoltativi. Nella Svizzera italiana, una realtà come la Fondazione Sasso Corbaro, che si occupa di Medical Humanities, organizza incontri e promuove progetti, ma forse servirebbe qualcosa di più. In fondo si tratta di storie, storie che curano. Leggere storie è come entrare in altre vite, dice Calabrese. Aggiunge un filo alla nostra tela, permette di arricchirsi di un campionario di esperienze che ci apre al mondo e che ci aiuta ad affrontarlo.
Il corso di medicina narrativa che ho seguito io all'Università di Harvard prevedeva degli incontri settimanali a cui bisognava andare preparati dopo aver letto degli estratti di romanzi classici. Lì si leggeva Dickens, si leggeva Tolstoi, si leggevano storie anche scritte moltissimi anni fa, scritte però bene, quindi dove sono visibili tutti gli elementi più importanti della storia, il protagonista, la voce, chi racconta la storia, le prospettive, l'ambiente, il tempo, la catastrofe che avviene, poi come questa catastrofe viene affrontata, la risoluzione. E i risultati per me, parlo in prima persona, sono stati incredibili. Un corso del genere ti trasforma, ti rende veramente più attento alle storie degli altri. Io mi rendevo conto di avere una ricettività maggiore per le storie delle altre persone.
Ma perché le storie e l'atto stesso del narrare hanno questo potere su di noi? Stefano Calabrese.
Le narrazioni tengono in piedi quello che tecnicamente si chiama default mode network, che è la condizione del cervello quando non fa delle cose di tipo operativo, quindi i sogni a occhi aperti, l'immaginazione, la predittività. Ecco, tutto questo comporta un uso di tutti i livelli del cervello, quindi corteccia prefrontale, che è quella della predizione, della programmazione, ma anche tutto il sistema limbico, quello emozionale. Ecco, e qui entriamo in un altro ambito che non è più normotipico, ma può essere proprio a un livello di cura, su cui abbiamo moltissime testimonianze. Cioè, noi costruiamo le narrazioni fondamentalmente introducendo dati esperienziali. Tutto quello che noi viviamo passa attraverso l'amigdala, che è un filtro emozionale, timbra questi dati da un punto di vista emozionale, perché le emozioni sono quelle che ci dicono che cosa è bene per noi, che cosa è male, che cosa va evitato e quello che va cercato. Una volta filtrate dall'amigdala, tutti questi dati vanno a finire nella nostra grande memoria, che è l'ippocampo. Nell'ippocampo noi abbiamo tutto, abbiamo la nostra vita, le vite dei nostri genitori, ma anche tutta la cinematografia cui siamo stati esposti, la storia di Madame Bovary che abbiamo letto, di Masso Don Gesualdo, tutto, lì abbiamo tutto. Ecco, noi abbiamo delle testimonianze in risonanza magnetica molto precise che ci dicono che in casi di traumi o di patologie questo asse narrativo fondamentale, amigdala e ippocampo, si spezza. Noi non riusciamo più a filtrare, a leggere, a decodificare le emozioni che ci offre la realtà e quindi di conseguenza non riusciamo a metterle in memoria nell'ippocampo. Insomma, è il caos, è la perdita dell'identità. E come si ricostruisce tutto questo? Attraverso la riattivazione di un circuito narrativo normotipico. Il retelling, il riraccontare.
Stefano Calabrese è un esperto di neuronarratologia. Una delle attività che ci rende ciò che siamo è il narrare storie. Questa capacità ha plasmato il nostro cervello. Siamo animali narranti, dice Stefano Calabrese. Viviamo attraverso le storie che raccontiamo a noi stessi o agli altri. Siamo Homo narrans. E la neuronarratologia studia proprio il rapporto fra la narrazione e il nostro cervello.
La neuronarratologia spiega quello che succede nel nostro cervello quando raccontiamo una storia o quando ascoltiamo una storia. E soprattutto ci racconta le reazioni endocrine che una storia vissuta o ascoltata o raccontata genera in noi. Ecco, questo matrimonio tra narratologia e endocrinologia è un matrimonio recentissimo ed è di grandissimo rilievo. Abbiamo molte sperimentazioni su questo. ne abbiamo molte, per esempio, sulla ossitocina, che è un neurotrasmettitore cosiddetto dell'altruismo, della generosità, che ci rende più prosociali. Sono stati fatti molti test su questo, test con prelievi ematici per intenderci, prima e dopo la visione di storie o la lettura di storie, si è scoperto che alcuni tipi di storie, faccio un esempio, Dickens, storie che fanno piangere, attivavano livelli di ossitocina nel sangue molto più elevati, una maggiorazione di circa l'80% rispetto ai livelli che precedevano la lettura di un testo di Dickens o la visione di un film tratto da Dickens. Questa è una scoperta assolutamente eccezionale, e cioè le storie entrano nel nostro corpo, o addirittura provocano delle modificazioni del nostro corpo, addirittura della sostanza ematica. Insieme all'ossitocina, naturalmente, ci sono tutti gli altri neurotrasmettitori, e noi li stiamo studiando un po' tutti, per esempio il cortisolo nel caso di storie a forte impatto, anche storie violente, se vuole. Questo è uno strumento chiaramente nuovo e eccezionale. Cioè, noi in futuro potremo avere dei kit, diciamo, di storie, anche di letteratura, in grado di produrre, di attivare neurotrasmettitori di volta in volta diversi, quindi per la cura della depressione, per esempio, o per la cura di eccessi di dopamina negli adolescenti, eccetera.
Il 18 maggio il professor Calabrese terrà un incontro proprio su questi temi presso la residenza di Rivabella, a Magliaso, nel contesto di un'iniziativa dedicata al tema della longevity e promossa dall'associazione culturale Brain Circle Lugano. Perché se è vero che le storie curano, le storie sono anche uno strumento neurocognitivo per mantenerci vivi e in salute, come dice Stefano Calabrese.
Raccontare storie, costruire storie, o anche leggere storie, disegnare storie, è una delle attività, per le ragioni che ho detto prima, che oggi vengono considerate più utili per mantenere una giusta attivazione il cervello. Questo è davvero la prima scoperta che stiamo facendo. Gli anziani devono impegnarsi in attività narrative, attive o passive, soprattutto disegnative. E poi la seconda cosa è quella che ho appena detto. Gli anziani sono in qualche modo immersi, almeno quelli normotipici, in un neurotrasmettitore pacificante che si chiama serotonina. Questa serotonina non deve però, come dire, prendere troppo il sopravvento nella terza età, perché altrimenti genera una specie di indolenzimento cerebrale, e quindi, per esempio, storie che possano reimmettere neurotrasmettitori più attivazionali come la noradrenalina, il cortisolo, eccetera, possono essere molto più utili alla terza età.
Stiamo scoprendo orizzonti conoscitivi nuovi, recuperando e rivalutando ciò che di più antico abbiamo, le storie e la letteratura. Ed è una strada che dobbiamo coltivare. Grazie ai nostri ospiti, Marta Fadda e Stefano Calabrese. Grazie per averci fatto fare capolino nel mondo della medicina narrativa. Grazie a Beniamino De Ritis per l'assistenza tecnica e un saluto da Fabio Meliciani. Oggi per voi autore e voce del Giardino di Albert.